In altre parole.
Primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e primo appuntamento con Mario Del Pero, che presento più che volentieri, professore di storia internazionale e di storia degli Stati Uniti nella prestigiosa Università di Scienze Sociali e Politiche di Parigi, Sciences Po, e Senior Research Fellow nell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, l'ISPI. Ha insegnato anche in altri atenei del mondo, a Bologna, Firenze, New York, Washington, Melbourne. Mario Del Pero vanta una ricca bibliografia. E non sorprende, gli ultimi titoli sono Era Obama, dalla speranza del cambiamento alle elezioni di Trump, Feltrinelli 2017, e per la terza, sempre nel 2017, Libertà e Impero, gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2016. Scrive per numerose testate prestigiose come il Guardian, Washington Post e Le Figaro e commenta la politica statunitense sul suo blog mariodelpero.italianieuropei.it. Mario Del Pero, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Il motivo per cui l'abbiamo invitata questa settimana, ad in altre parole, è praticamente ovvio: per accompagnarci alle presidenziali statunitensi della notte di domani, quella a cavallo del 3 e del 4 novembre. Il popolo statunitense deciderà se rieleggere Donald Trump o se cambiare rotta con il vecchio Joe Biden, già vicepresidente di Barack Obama. Mario Del Pero, varrebbe però la pena di fare un po' di ordine per iniziare il nostro avvicinamento a quella che si preannuncia come una lunghissima nottata, almeno per noi, elettorale, perché martedì notte negli Stati Uniti non si voterà soltanto per la presidenza. Allora raccontiamo di che cosa si voterà, su cosa si voterà.
Certo, una lunghissima nottata e potenzialmente una lunghissima settimana, perché è possibile che lo scrutinio vada per le lunghe. Si vota per la presidenza, si vota come ogni due anni per rinnovare l'intera Camera dei rappresentanti, 435 deputati della Camera Bassa, si vota per rinnovare più o meno un terzo, quest'anno un po' più di un terzo del Senato, i senatori stanno in carica sei anni e ogni due anni un terzo viene rieletto o votato, quindi quest'anno abbiamo 35 senatori su 100, 35 seggi senatoriali su 100 in ballo, e è un'elezione quella per il Senato particolarmente importante. C'è una maggioranza repubblicana oggi di tre senatori, 53-47, e i democratici, laddove riuscissero a ottenere un'ampia vittoria nazionale, potrebbero eventualmente riconquistare anche il Senato, anche se è una sfida molto difficile, una sfida difficile ma importantissima, perché in caso di vittoria Biden ma di Senato controllato ancora dai repubblicani, l'azione di governo, l'opera di governo di una futura amministrazione Biden sarebbe molto difficile, avrebbe un ostacolo forte al Congresso. Poi si vota per una miriade di congressi locali, ogni stato della federazione ha un suo Parlamento, un'assemblea legislativa, quasi tutte a parte quella del Nebraska sono bicamerali, quindi si vota quasi per il 90% delle camere basse, per un 60-70% delle camere alte, dei senati statali. E poi ci sono una miriade di altre elezioni. Un cittadino americano medio chiamato a votare in questa tornata elettorale si ritrova una scheda elettorale con 20-30 scelte di voto da fare. Si vota per gli sceriffi, si vota per tante altre cose e si vota anche per 120 referendum, perché ogni biennio queste tornate elettorali sono accompagnate da iniziative referendarie a livello statale, che sono una forma di democrazia diretta ormai consolidata, soprattutto in alcune parti degli Stati Uniti, la California su tutte.
Perché questi altri voti, a partire da quello per il Senato ovviamente, sono così importanti?
Allora, il Senato ovviamente è importante quasi quanto la Presidenza, questo a volte lo dimentichiamo. Il presidenzialismo statunitense è un presidenzialismo debole, noi abbiamo l'idea di un presidente, diciamo così, deus ex machina, che può fare e imporre la sua volontà a suo piacimento, non è così. Tantissime scelte del Presidente, tantissime decisioni avvengono con the advice and consent, con il consiglio e l'approvazione del Senato, a partire dalle nomine diplomatiche, ma ancora più importanti le nomine giudiziarie. Tant'è che Obama si trovò su questo versante delle nomine frequentemente in contrasto con il Senato, alcune nomine importantissime come la nomina di un giudice alla Corte Suprema nel 2016, il giudice Garland, non venne portata a compimento perché il Senato bloccò questa iniziativa presidenziale.
Non è capitato con Trump recentissimamente?
No, non è capitato, questa è stata una ferita, un vulnus istituzionale forte, perché quattro anni fa i repubblicani impedirono a un presidente democratico di nominare un giudice sostenendo che in un anno elettorale non si poteva nominare un giudice e la nomina di Obama venne 10 mesi prima del voto, quest'anno a poche settimane del voto si è proceduto a ritmi accelerati. Ma sono importanti anche le assemblee legislative statali, in particolare nel 2020. Ogni 10 anni viene fatto un censimento negli Stati Uniti, sulla base di questo censimento vengono ridistribuiti i seggi alla Camera Bassa, alla Camera dei Rappresentanti, che sono distribuiti proporzionalmente tra gli stati, e sono i governi statali, ognuno con il suo metodo, che decide come organizzare i distretti elettorali. Vi è una pratica nota come gerrymandering, che è quella di disegnare i distretti elettorali per trarne il maggior vantaggio possibile da parte del partito che ha il potere e che ha questo compito e questa responsabilità. C'è un censimento, ci sarà un censimento nel 2020, verranno riallocati questi distretti congressuali e le assemblee legislative, i governi degli stati avranno spesso il compito di riorganizzare la mappa dei distretti elettorali, quindi anche il voto, diciamo così, statale è un voto molto importante.
In un simile contesto, Mario Del Pero, diventa cruciale la gestione delle operazioni di voto, che sottostanno a procedure e a regolamenti complessi. C'è tanta preoccupazione che il risultato non sia chiaro possa essere contestato soprattutto da parte democratica, da parte repubblicana. Si è discusso molto e a lungo sul voto per corrispondenza, per esempio avversato e forse sabotato da Donald Trump. La questione è molto delicata. Peraltro, proprio questa notte, per noi questa notte, Donald Trump ha smentito che dichiarerà vittoria prima dei risultati ufficiali, ma segnala chiaramente di essere pronto a una battaglia legale per prevenire che i voti siano contati dopo l'Election Day. Andremo con gli avvocati, ha detto, riferendosi in particolare alla Pennsylvania, stato al quale la Corte Suprema ha concesso di conteggiare i voti per posta fino a 3 giorni dopo l'Election Day. L'importante è che le schede siano state spedite entro il 3 di novembre. Insomma, è molto complicata la situazione.
Allora, la democrazia statunitense tra quelle ancora in vita è la più vecchia, obsoleta e per certi aspetti affaticata che ci sia. È un corpaccione affaticato che si muove con fatica, lo vediamo molto bene nei momenti elettorali. Le competenze delle gestioni, delle operazioni elettorali è una competenza statale, varia molto, variano i sistemi da Stato a Stato, variano e di molto anche le possibilità di votare in anticipo, di votare in presenza, di votare solo per posta, come è il caso della Pennsylvania, variano le regole su come procedere allo scrutinio, su come conteggiare questi voti. Abbiamo tanti casi e aneddoti, ma se noi ripensiamo all'ultima elezione contestata, quella del 2000 in Florida tra Gore e Bush, ci furono 1000 problemi, c'erano delle macchine per punzonare il voto che funzionavano male, i buchi non erano ben allineati con i nomi e migliaia di anziani pensionati ebrei americani di una contea vicino a Miami finirono per votare involontariamente per un candidato antisemita, Pat Buchanan.
Caso clamoroso.
Esattamente, e quindi la preoccupazione è legittima, soprattutto nel caso di voto incerto, insomma di risultato incerto, di risultato opaco, perché a quel punto il conteggio dei voti andrà per le lunghe, si attiveranno le squadre già pronte di avvocati delle due parti e il rischio, come dire, che si procrastini a lungo lo scrutinio è molto forte, ma è un rischio che va a cozzare contro delle scadenze ben precise a partire dal 14 dicembre, quando i grandi elettori, i corpi elettorali di ogni Stato si devono riunire per certificare il voto.
E allora non potranno trovare giustificazioni, diciamo, coloro che cercheranno di sviare un po' l'attenzione o cercare di depistare sulla regolarità di questo processo elettorale. Ma togliamoci qualche curiosità proprio in conclusione. Ce ne saranno di sicuro tra i vari referendum statali oggetto di votazione.
Quest'anno sono circa 120 referendum statali, poi ce ne sono anche alcuni municipali, se si possa o meno sedersi su un marciapiede, cose di questo tipo, cosa fare dell'elefante allo zoo, c'è un po' di tutto insomma in questo voto, però ci sono dei referendum significativi quest'anno, è significativo ad esempio che ci sono dei referendum sulla legalizzazione della marijuana, del consumo ricreativo, non solo medico, della marijuana in stati come il Montana o il South Dakota che sono stati molto conservatori e ci dà un'idea di come continua a cambiare l'America. Ce ne sono 12 in California, che è lo stato che utilizza maggiormente questo strumento di democrazia diretta, come dicevo, e ce n'è uno particolarmente importante in California che riguarda i lavoratori delle app come Uber, Lyft, no? Le simili aziende di trasporti, di taxi, se considerare questi lavoratori come lavoratori autonomi, contractors privati, o se considerarli come dipendenti di queste aziende. E nel secondo caso i dipendenti soggiacciono, diciamo così, a tutta una serie di regolamenti e di tutele e di garanzie dello Stato californiano. È un tentativo forse di regolamentare quella che si chiama la gig economy, no? Ed è un tentativo che potrà avere riverberi forti negli Stati Uniti e forse non solo negli Stati Uniti. D'altronde fu nella California che a fine anni 70, attraverso delle iniziative legislative, partì una campagna per la riduzione dei tagli alle tasse, che poi ebbe riverberi nazionali e che ha un po' definito, diciamo così, il quadro politico statunitense nell'ultimo mezzo secolo.
Mario Del Pero, io direi che possiamo finire qui la nostra prima conversazione. Proseguiremo questo avvicinamento alle presidenziali nella mattina di domani. Domani, che è proprio il giorno della votazione, il giorno dell'elezione, il giorno delle votazioni di cui abbiamo parlato quest'oggi. Grazie di essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata e a domani.